File numero 17, pagina 105, capitolo 16. Molta gente alla quarta sezione. Nei 45 giorni che seguirono alla firma del verbale, con quella conclusione, ebbi ore terribili, spensierate e perfino allegre, ore di incoscienza. Era come se perdessi il controllo di me stesso. Il cervello mi si svuotava e tutto quanto, Mary, mia madre, mio figlio, la sorte di tutti, si dissolvevano in un ricordo lontanissimo. Mi avevano subito trasferito in una piccola cella al piano terreno, 2 metri per 3, quasi interamente riempita a pavimento e altezza, da 2 castelli per dormirvi 4 persone. Polacco e Bobbio, un ebreo il primo, un giovine partigiano il secondo, addetti alla segreteria del carcere, vennero a chiamarmi una sera tardi, accompagnati da 2 guardie. Mario Bobbio, pallidissimo, mi guardava con i suoi occhi miopi dietro le lenti, nei quali leggevo pietà e sgomento. Franco Ravinal, abbracciandomi, non frenava le lacrime e Ginetto, vedendoci tutti emozionati, scoppiò in pianto, gridando che voleva venire con me. Io ero tanto stanco e debole da non poter formulare alcun pensiero, volevo solo riposare. Ma non era per quella notte. Mi fecero raccogliere i miei stracci e mi condussero nella nuova cella. Quando fui solo, mi arrampicai su un castello e mi buttai i bocconi sul saccone, protendendomi verso l'apertura del finestrino a bocca di lupo. Dallo stretto pertugio vedevo l'Orsa Maggiore brillare nel cielo altissimo come un diadema dell'universo. Sentivo dentro una pace inerte, nelle membra ancora doloranti, un torpore paralizzante. A tratti un urlo lacerante rompeva il silenzio. Voglio morire. La notte settembrina era calda e le cimici mi assalivano da ogni parte. Scesi, buttai a terra una coperta e mi distesi su quella, immergendomi in un torbido dormiveglia. La mattina dopo il medico delle carceri, il dottor Meneghetti, venne a visitarmi e mi disse che avremmo chiesto il mio ricovero all'ospedale. L'infermiere che lo accompagnava insinuò qualcosa nella mia tasca. Il milite sorvegliava dalla porta con aria un po' distratta. Rinchiusa la porta, trassi dalla tasca quel che l'infermiere vi aveva lasciato. Denaro dai compagni di fuori, un biglietto di Mary, un biglietto di Cirillo. Mary diceva, con te sempre. E Cirillo, non temere, presto vi sarà una spedizione e ci sarai anche tu. Forse avevano saputo. Durante il giorno rilessi 1000 volte i 2 biglietti. Poi esaurii quella che per 45 giorni sarebbe stata la mia biblioteca, le scritte sui muri e sulle traverse in legno dei castelli. Gott mit uns, mamma addio, Marisa ti amerò sempre, porci fascisti, sal Bosch, sono qui per un ideale che mai morirà. Durante la notte tornò la rosa. Nella solida porta v'era uno sportello attraverso al quale veniva introdotto il rancio. Egli l'aprì con un suo segreto arnese e mi bisbigliò notizie e istruzioni. Imminente una spedizione per i campi di concentramento. Diffidassi delle guardie, eccetto Babbini e il secondino Marchi. Potevo incaricarli di acquisti fuori e del recapito di qualche biglietto non compromettente. Mary sarebbe stata liberata? Non sapeva, ma era difficile. Al mattino, durante la pulizia, avevo notato che alcuni numeri sopra le celle, il mio compreso, erano contornati col gesso. Che cosa significava? Ebbe un'esitazione, poi disse: pericoloso. Dimmi la verità. Beh, non so, può darsi che sia come tu pensi. In una cella qui vicina c'è Bianco Sarni. È stato preso 4 giorni fa. Ha avuto interrogatori molto duri anche lui. Sta molto male, sbocchi di sangue. Diedi a Franco metà della somma che avevo avuto la mattina perché gliela portasse. Bianco Sarni, così almeno si faceva chiamare, era un tenente di vascello, lanciato col paracadute da un aereo alleato per il nostro lavoro. Si era presentato a me 1 mese prima del mio arresto, con la parola d'ordine e i documenti di riconoscimento, e si era posto all'opera. Ma si era messo troppo in vista nella città lui sconosciuta, ed era incline a spendere per comodità in quel tempo assurde e anche troppo appariscenti. Noi l'avevamo ammonito, poi avevamo allentato i nostri rapporti con lui. Non c'era comunque alcuna relazione tra il suo ed il mio arresto. Ero addolorato in ogni modo. Era un tipo ansioso, facile all'emozione e all'esaltazione, e certo aveva sofferto molto. E non era finita. E poi era un compagno di lotta, e la sua situazione era grave come la mia. Una mattina di Trambusto, il 15 settembre, sentì picchiare alla porta. Era Cirillo che partiva con una spedizione ed era riuscito a giungere fino alla mia cella. La sua voce bassa e asprigna era commossa. Non mi disse addio, mi disse arrivederci. Il ricovero nell'ospedale mi fu rifiutato, ma mi venne assegnato il vitto per ammalati, minestra condita e carne due volte alla settimana. Mi venne anche dato il permesso di scrivere una cartolina per chiedere abiti e biancheria. La indirizzai con molto scetticismo alla padrona della pensione, chiedendo anche un abito pesante, maglie, un paio d'occhiali, l'impermeabile. Dopo qualche giorno mi portarono un pacco. C'era tutto quanto avevo chiesto, e la guardia mi disse che lo mandava la signora F, la quale si offriva di curare il cambio della biancheria ogni 15 giorni come prescritto. Ciò era molto bello. Lei e il marito erano i genitori di quel bimbetto Gianfranco, che si trovavano nella mia camera quando nell'aprile era venuta la Gestapo. Il marito era fascista, ma si era sempre comportato bene ed era un galantuomo. Dovevo poi sapere che avevano provveduto anche per Mary e che egli stesso, ignorando la gravità delle imputazioni, si era recato alla casa dello studente per cercare di alleviare la nostra posizione. E fascista o no, il suo passo poteva costargli molto caro. Vennero le ore terribili. Se pensavo a Mary, alla possibilità che ella venisse deportata, mi sembrava di impazzire. Mi pareva di essere responsabile della sua sorte, nonostante lo slancio col quale aveva volontariamente assunto il suo posto nella lotta. E mia madre che non aveva mai avuto giovinezza e agio, rimasta vedova giovanissima con quattro bimbi da tirar su e da educare, con la misera pensione di mio padre insegnante. E le pene che le avevo date, in tutti quegli anni, con quel soqquadro dei continui traslochi e delle paure, fascisti o polizia in casa, strettezze e sacrifici, e basta. E ora noi due così, Mary ed io, e un giorno o l'altro avremmo saputo. E unica consolazione, ma un gran peso, il mio ragazzo da allevare. Con quali mezzi? Tutto in quella guerra sprofondava. Pensavo alla sorte che mi aspettava, ma senza orrore, senza sgomento. Prefiguravo con un vago compiacimento letterario la scena. Sarebbero venuti all'alba di uno di quei giorni. Mi avrebbero invitato a uscire lasciando la mia roba nella cella. Mi avrebbero messo le manette. Poi nel cortile mi avrebbero caricato con qualche altro su una camionetta. Su al forte di San Martino. Occhi bendati. Ordinato il fuoco. Viva l'Italia libera. Fine. Avrei avuto il coraggio di quel grido? Bisognava lasciarlo in eredità a mio figlio. Era tutto quanto potevo lasciargli, tutto il mio bene. La quarta sezione in quel settembre fu tanto affollata che diedero dei compagni anche a noi isolati. I castelli vennero tolti e fu un sollievo perché scomparve quasi del tutto il tormento delle cimici. Passò per la mia cella, ospite di pochi giorni, Luigi Rei, solido operaio comunista di San Pier d'Arena, condannato a 30 anni da un improvvisato tribunale speciale fascista assieme a padre Andrea Gaggero, giovine fraticello filippino, sotto l'accusa di un intenzionale attentato al commissario Veneziani. Poi un disertore della decima MAS, rastrellati che venivano subito avviati al lavoro in Germania, altri imputati dei reati comuni contro i tedeschi destinati alla stessa sorte. E Gianni, un partigiano cattolico, giovine asceta colto, gentile e triste, del quale non seppi e non saprò mai il nome. Nei 5 giorni della nostra convivenza, prima che una notte venissero a prenderlo per chissà quale destino, continuai ad invidiargli la forza che gli proveniva dalla sua certezza di vita futura. mi disse un giorno, a volte mi dispero perché in Grecia e ora qui in montagna ho ucciso degli uomini. Non è tua colpa, gli risposi. Non è per la colpa, che del resto non sento. Grava su di noi uomini questa maledizione, che siamo costretti a vedere il male in altri uomini, e allora il bene ci impone di sparare. Ma in Grecia questo non valeva. Sapevo che il male eravamo noi, e quelli che si difendevano erano nel loro diritto. Tu sparavi per non essere ucciso. Non è una buona ragione, e si prendeva la testa fra le mani e meditava. Lo fecero uscire una notte e non lo rividi più. Una sera fece il suo ingresso Lino, un maresciallo di artiglieria che parlava ininterrottamente e che, pover'uomo, interrompeva il racconto delle sue avventure e sventure, 5 figli, l'ernia, la moglie giovane, i colleghi carogne che l'avevano denunciato per chi aveva detto bene di Badoglio, solo per recitare, sospirando, sussurrando e invocando, lunghissime preghiere col rosario fra le dita. Mi stordiva e mi annoiava terribilmente. A volte mi esasperava, ma mi teneva compagnia, sovente mi impediva di pensare. Dividevo con lui quel che potevo procurarmi con gli aiuti dei compagni, dopo aver fatto la parte di Bianco Sarni, ed egli accettava con naturalezza, diffondendosi con la sua loquela vertiginosa sui doveri della solidarietà tra carcerati. La notte sul 28 settembre Franco La Rosa mi portò un biglietto di addio di Mary. Partiva con una spedizione verso i campi. Lessi alla luce di un cerino: non darti pensiero, parto con la certezza che ci rivedremo presto, la guerra sta per finire, ti bacio, ti bacio, ti bacio. Mi abbattei contro la porta e stetti così, appoggiato a quella porta, con le braccia alzate e le mani brancicanti, invocando il suo nome e piangendone le due sillabe e svuotandomi il cuore, fino a quando spuntò l'alba di un giorno di pioggia. Pagina 110, fine del capitolo.